Tanto saluto a tutti, saluto c'è stato già, comunque un saluto più familiare, più immediato. Pace e bene. Allora io mi presento brevemente, così stanotte dormite tranquilli, altrimenti stanotte chi era? Meglio, il nome lo sapete, penso, perché ho visto che è nel programma, ma da dove vieni? Cosa fai? E allora io mi presento così con semplicità, io mi chiamo, come avete visto anche io, Fra Paolino, basta il nome, e vengo da Siracusa, precisamente dal convento e anche santuario, anche lì un grande santuario, dedicato a Santa Lucia al Sepolcro, detto, perché custodisce il luogo dove Santa Lucia è stata martirizzata. C'è il suo sepolcro, ci sono anche le catacombe e abbiamo anche la parrocchia. Non sono solo, siamo cinque confratelli o complagelli, a seconda si vuole intendere. Poi un'altra cosa importante, io sono sacerdote, è chiaro, mi vedete, da quasi 27 anni. Sono stato in tanti luoghi della Sicilia, sia Palermo, Messina, sono stato a Catania e anche in altri paesi, anche in provincia di Ragusa, e attualmente abito e vivo a Siracusa, come ho detto prima. L'ultima nota che ci accomuna tutti. Io vengo da un piccolo paese, della provincia di Caltanissette, guarda caso che la festa più importante, la festa in estate soprattutto, è la festa di Sant'Antonio Abate. Anche lì c'è una grande devozione a questo santo, c'è una grande festa, sempre in proporzione, perché il paesino è piccolino. Quindi, bene o male, questo santo mi ha accompagnato, specialmente durante l'infanzia. E quando d'estate mi trovo in vacanza, quando capita, partecipo volentieri alla festa, alla processione, e qualche volta ho anche predicato, il parroco di lì del paese mi ha chiamato. Quindi questa è la presentazione. Ora cerchiamo di entrare in sintonia con la parola del Signore. Innanzitutto vorrei partire da un'espressione della preghiera, della colletta. Chissà che cos'è questa colletta? È la preghiera che il sacerdote fa all'inizio della Santa Messa a nome di tutti. Ricordatevi, e lo dico già, lo sapete, il tema sarà Sant'Antonio, l'Eucaristia, il legame che c'è, e poi soprattutto la Messa nella nostra vita, perché il cristianesimo ce lo giochiamo non in chiesa, ma nella vita, in mezzo alle croci di ogni giorno, alle difficoltà, alle paure. È lì che ci giochiamo la nostra fede, è lì che dobbiamo testimoniare la speranza, dice San Pietro, testimoniare il Signore che incontriamo in un modo privilegiato quando celebriamo l'Eucaristia. Dico subito, se uno, per semplificare, ma questa messa che cos'è? Una domanda un poco pertinente. Si dovrebbe dire, la messa chi è? La messa è Gesù stesso, è il Signore risorto che incontra noi. Noi incontriamo Lui e Lui incontra noi. Ci chiama, poi lo vedremo in questi giorni, e ci incontriamo con Lui. È un incontro di fidanzamento, o fra due sposi. Cristo è lo sposo, noi siamo la sposa. E in questo incontro, e questo è importante, che deve cambiare la vita. Abbiamo detto nell'orazione iniziale, essere interiormente rinnovati a sua immagine. Detto in termini più semplici, dobbiamo diventare come Gesù. Dobbiamo diventare Gesù, pensare come Lui, parlare come Lui e agire come Lui. È quello che ha fatto Sant'Antonio. Voi sapete che Sant'Antonio, quando l'ha incontrato il Signore, soprattutto quando lui andava a messa, partecipava all'Eucaristia, uno di quei giorni è stato segnato dalla parola di Dio che ha cambiato la sua vita. Voi, una domanda a tutti, rispetto alla novena dell'anno scorso, è passato un anno, no? Cos'è cambiato nella vostra vita? Fatevi un esame di cose, ma nella mia vita cosa è cambiato? In che cosa sono migliorato nella mia vita? In che cosa sono cresciuto in quanto a santità, in quanto ad amore, eccetera, eccetera. Siete cambiati? O siamo? Rispetto all'anno scorso, nella fede, cosa è cambiato nella sua vita o nella sua famiglia. Questo è importante. Ogni volta che andiamo a messa, la domanda deve essere: ma rispetto a domenica scorsa, che cosa è cambiato nella mia vita? In che cosa sono cresciuto? Perché, cari fratelli, lo sapete meglio di me, Sant'Antonio, sapete cosa vuol dire Antonio in italiano? Che lo sapete voi? Antonio, la parola Antonio cosa vuol dire? Antonio in italiano significa colui che combatte contro gli avversari, quindi lottatore. Ho visto nella preghiera che fate della coroncina, è l'atleta di Dio. Tutta la nostra vita, cari fratelli, è un combattimento fra il bene e il male, fra l'essere come Gesù o essere suoi traditori. È un combattimento, è una lotta che però viene sostenuta dalla grazia di Dio, perché il Signore fa sempre il primo passo. Antonio, perché è diventato santo? Perché è diventato santo? Vediamo. Perché il Signore lo ha chiamato. E allora, riprendendo la parola di Dio, nella prima lettura, sapete, in questo periodo siamo al periodo natalizio ancora, fino a domenica prossima, San Giovanni ci ha detto una cosa importante, che Dio ci ama, ma non basta questo. Dio fa sempre il primo passo. Chi ci ama per primo? Il Signore. Noi nella nostra vita siamo i primi ad amare, o siamo quelle persone quando c'è qualche litigio fra genitore e figli, fra le cognate, oppure il figlio più piccolo, ah no, io sono più grande, se mi viene a chiedere scusa va bene, se no non lo saluto. Lui deve fare il primo passo, io sono più grande. Pensate, Dio che è il grande, l'onnipotente, è sempre il primo a muoversi per donarci il suo amore. Dio ci ama per primo. È il Signore che ha chiamato Sant'Antonio, lo ha chiamato, lo ha voluto per sé, però Antonio generosamente ha risposto. Per cui vedete, la nostra vita possiamo intenderla come un dialogo. Il Signore ci chiama, il Signore ci parla, noi lo ascoltiamo con gli orecchi, ma soprattutto con il cuore, e dobbiamo rispondere a Lui. Nella risposta a questa chiamata sta tutta la nostra vita di credenti, una risposta che si concretizza, ho detto prima, nel cambiamento della vita. E allora andiamo con ordine, sempre in questo Dio che ci chiama per primo. La parola chiamare, se voi la dividete, è un piccolo lavoretto che ho fatto io, una piccola riflessione. Chi amare? Se vuoi dire chi amare? La chiamata del Signore è sempre un atto di amore, un atto di fiducia verso di noi. E il Signore, vedete, ci parla in tre modi. Quali sono? Lo sapete? Allora, il primo modo abituale è la sua parola. Quando in questi giorni cercheremo di capire un poco di questo grande mistero che è l'Eucaristia, perché l'Eucaristia è il Signore stesso, è Dio, è mistero, diceva Sant'Agostino, se lo capisci non è più Dio. Noi certe volte vorremmo che Dio ragionasse come noi, io vorremmo insegnare, no, il Signore va a fare così, così e così. Siamo noi che dobbiamo entrare nel suo mistero, l'ascolto della parola di Dio. E vedete, l'ascolto va fatto a tre livelli. La parola di Dio prima deve entrare nella nostra testa, cioè dobbiamo capire le parole sono parole di vita. San Francesco, pensate un poco, quando trovava per terra, dicono i biografi, i nomi e le sante parole di Gesù o della parola di Dio, prendeva queste parole e le raccoglieva. E Sant'Agostino dice che siamo colpevoli non solo quando veniamo e non rispettiamo l'Eucaristia, il pane consacrato, l'Eucaristia di cui ci nutriamo, ma anche quando lasciamo cadere a terra anche una sola delle sue parole. Il cristiano è uno che ascolta. la parola di Dio, perché in quel momento è il Signore che mi sta parlando. Poi il Signore parla in un altro modo, chi lo sa di voi? Ci parla attraverso le persone. Il Signore parla attraverso le persone che ci mette accanto. Chi sono gli altri? Sono, se noi crediamo, tante parole che il Signore ci dice. I santi, chi sono i santi? Sono delle parole che Dio dice a noi. In questo caso, noi siamo qui ad Aggi Sant'Antonio, la parola che Gesù ha scritto per questo paese, per il vostro paese, ha scritto una parola a caratteri d'oro, ed è Sant'Antonio Abate, che dobbiamo imparare a conoscere, perché quello che lui ha detto, quello che lui ha fatto, ci rivelano chi è il Signore. E quindi che cosa dobbiamo fare perché la nostra vita cambi e diventi come quella di Gesù? Poi Gesù ci parla, il Signore, attraverso gli avvenimenti. Chi di noi nella sua vita non ha dovuto attraversare momenti difficili della vita? Una malattia, un lutto, una incomprensione, ma anche le cose belle. Il giorno quando vi siete sposati, il giorno in cui è nato il primo figlio, quando magari questo figlio si è laureato, quando il figlio si è sposato. Sono tutti gli avvenimenti, quelli piccoli, come i grandi avvenimenti. Pensate in questo momento cosa sta succedendo in Italia, questo grande problema della spazzatura. È un problema serio che ci interroga, cari fratelli. Bene, vedete, il Signore parla anche attraverso gli avvenimenti. E vi voglio dire una cosa, non io, lo dice la parola di Dio, che quando il Signore parla, dice così: anche le tenebre, o Signore, per te sono luce. Il Signore ci parla anche nei momenti difficili. Un piccolo consiglio, io lo do a me stesso perché l'ho sperimentato, speriamo anche voi. Quando vi succede qualcosa di difficile nella vita, qualche difficoltà, qualche croce un po' più pesante, ricordatevi che in quel momento il Signore vi vuole dire qualcosa. Io vi faccio una domanda, io me la sono fatta. In questo momento di grande crisi, voi sapete il petrolio, i prezzi sono aumentati, tante famiglie alla fine del mese non riescono a sbarcare il lunario, come si suol dire, ma in questo momento di crisi economica cosa ci vuole dire il Signore? Cosa ci vuole indicare? In quella tragedia che sta succedendo a Napoli e dintorni, cosa vuole dirci il Signore? Quindi, ricapitolando, bisogna sapere, scoprire, ascoltare il Signore nella parola di Dio, nelle persone. Delle persone, quando a volte in famiglia c'è un vostro parente ammalato, anziano, cosa vuol dire? È un invito del Signore a crescere nella pazienza. Quando nella famiglia c'è una persona che è profondamente sola e a volte crea problemi, il Signore ci invita ad esercitarci nella speranza, nella fede in Cristo risorto. Perché ricordatevi che dopo la croce c'è sempre la risurrezione, dopo le nubi c'è sempre il sole, dopo le tenebre arriva la luce. E quindi gli avvenimenti, le persone, e abbiamo detto gli avvenimenti. L'ultima cosa, prendendo spunto dal Santo Vangelo di oggi, perché vedete la grandezza di Sant'Antonio, sapete qual è? Perché è grande Sant'Antonio? Grande intanto era perché è morto a 105 anni, quindi è morto vecchio. Ma perché è grande Sant'Antonio? Perché ha affascinato tante persone, Ho letto in una delle sue biografie che lo seguivano 6.000 monaci. Non so se la notizia è storica, comunque diceva così questa biografia. 6.000 monaci. Sant'Antonio ebbe contatti anche con Costantino, l'imperatore. Sant'Antonio, nei momenti difficili, quando il suo grande amico Sant'Atanasio era nei guai perché era perseguitato, Sant'Antonio, che viveva nel deserto, viveva nel silenzio, nell'ascolto, nella sobrietà, interviene. Questa grande figura, perché grande? Perché era un innamorato della parola di Dio. Dice Sant'Atanasio nella biografia che Antonio conosceva tutte le parole di Gesù a memoria. Anche perché a quei tempi leggere non era di tutti, saper leggere. Stasera, concludendo, guardiamo Gesù. Che cosa fa nel Vangelo Gesù di stasera? Vide che c'era questa grande folla, vide l'amore che sa vedere. Dice Papa Benedetto, il cuore che vede, che si accorge. Quante volte noi soffriamo per l'indifferenza di chi ci sta accanto. Può essere anche il marito a volte, può essere la moglie, può essere il vicino, il collega. Non c'è sofferenza più grande quando gli altri non si accorgono che in questo momento io sto soffrendo, e non c'è amore più grande di quello che sa vedere, si accorge. Gesù, nella parola greca, vide, indica, percepì, comprese che quelle persone erano in situazione di bisogno, come fanno i nostri politici, comprendono benissimo i problemi delle famiglie, comprendono l'emergenza del terrorismo extracomunitario, non che gli extracomunitari sono cattivi, non vuol dire questo, non comprendono l'emergenza della spazzatura, non comprendono l'emergenza delle carceri che sono piene, non comprendono l'emergenza di tanti giovani, specialmente nel sud, che non trovano lavoro. L'uomo che ama si accorge, prende coscienza, sta attento. E quello che vi invito a fare, cari fratelli, voi a casa vostra ascoltate, lo riprenderemo, i sentimenti dell'altro. Sapete, conosco tante persone che nella vita piangono e soffrono perché si sentono incomprese, si sentono profondamente sole, perché nessuno si accorge di loro. Poi cosa fa Gesù? Secondo punto, dice il Vangelo che provò compassione, si immedesima, fa eco al disagio di quelle persone. Queste persone devono mangiare, hanno fame. Gesù si immedesima, si mette, come si suol dire, nei panni degli altri. E questo è il capire. Pensate a Sant'Antonio Abate, quando comprende che il suo amico Atanasio ha grosse difficoltà, era vescovo Sant'Atanasio, ad Alessandria, lascia, ho detto prima, l'eremo e va in aiuto dell'amico. Amare è farsi compagno di viaggio con chi sta nella sofferenza. Vi faccio una domanda: nella vostra vita di ogni giorno, quanto tempo dedicate agli altri per ascoltarli? Al marito, alla moglie, ai figli, alla persona anziana. Del resto questo è un peccato che facciamo noi preti, noi frati. Non abbiamo tempo per ascoltare nessuno. Padre, ho da fare. Ma sai, io volevo dire una cosa, ho da fare. La prima forma di carità è fermarsi ad ascoltare. Questo lo riprenderemo fra qualche giorno. E poi la terza cosa. Gesù è un cuore, ha un cuore che vede. Si rende conto che hanno bisogno e decide di sfamarli. E come lo fa Gesù? Gesù non fa miracoli. Chiama gli apostoli e gli dice: che cosa avete nella borsa? Date da mangiare voi. Vedete, la generosità di Dio passa attraverso la nostra generosità. La generosità di Dio è passata attraverso la generosità di Sant'Antonio. Non so se sapete questo particolare, lui viveva addirittura dentro una tomba, aveva un pezzo di terra, coltivava quella terra, il necessario per sé e per i poveri, mai solo per sé. Nessuno, dice San Paolo, vive per se stesso e nessuno muore per se stesso. La cosa più triste che ci possa capitare, sapete qual è? Essere egoisti. L'incapacità di condividere quello che abbiamo e quello che siamo. La carità, vedete, non è dare il soldino o il pacco della spesa. Carità è condividere. Dice San Luca negli Atti degli Apostoli che fra di loro non c'era nessuno che avesse bisogno, perché ognuno dava del suo, perché nessuno si sentisse solo nel bisogno. Non so se voi vi aiutate, però certamente in tanti paesi ci sono dei drammi, gente che non ha di che mangiare o di che vestirsi e si ritrova sola. Nessuno si preoccupa di loro, nessuno, come dicevo prima, fa eco. Però Gesù si fa aiutare dagli apostoli. La generosità di Dio passa attraverso la nostra generosità. Ma abbiamo solo 5 pane e 2 pesci, non importa, date da mangiare, è bastato per tutti. La solidarietà fa questo miracolo, che nessuno resta senza pane, che nessuno resta solo. È il miracolo della solidarietà, che nasce dal cuore di Cristo, che nasce dall'amore di Dio, perché dinanzi a Dio siamo tutti fratelli, siamo tutti creati da Dio, siamo tutti uguali e tutti abbiamo gli stessi diritti e gli stessi doveri. E concludo stasera con una frase di un sacerdote di Messina che è morto qualche anno fa. Io un giorno ero al cimitero e sono stato attratto dalla lapide su cui c'erano scritte queste parole, ne facciamo tesoro: non si è dato niente finché non si è dato tutto. Il cristiano è chi dà tutto agli altri, si spende per gli altri. Quando celebriamo la messa e ascoltiamo le parole di Gesù: prendete e mangiate, prendete e bevete. Ma quelle sono parole tremende. È Gesù che si offre totalmente a noi. Finché non abbiamo dato tutto di noi agli altri, non abbiamo dato niente ancora. Una mamma per i figli, un papà per i figli, un marito per la moglie per il marito, i genitori per i figli e così via. Il sacerdote per la sua comunità, il responsabile della cosa pubblica per i suoi cittadini. Dare tutto, dare tutto. Tutto quello che avete mettetelo a disposizione degli altri. E tutti furono saziati. Antonio mette la sua vita a disposizione di tutti. Sapete, andavano tantissimi a chiedere consigli, era un buon direttore spirituale. E per tutti c'era una buona parola. E per tutti c'era un momento di ascolto. Perché era un uomo preso da questo amore generoso. Io ho concluso, ci fermiamo che altrimenti vi stancate e poi riprendiamo domani. Intanto ricordatevi quello che abbiamo detto stasera, così brevemente: Dio ci ama per primo, Dio ci chiama ad essere generosi, Dio ci parla attraverso la scrittura, gli avvenimenti e le persone. Vi insegno, vi do un compito per casa. Domani, anzi da cominciare da stasera, sforzatevi in quello che vi capiterà, anche le cose piccole, di vedere il Signore che vi parla. Vediamo se siete capaci di scoprire la presenza di Gesù nelle cose che vi capiteranno tra stasera e domani: un fratello, un piccolo imprevisto, un'incomprensione, un momento di gioia. Saper scoprire la presenza di Gesù negli avvenimenti che ci capiteranno. Perché tutto, ricordatevelo, tutto nella nostra vita è segnato dalla presenza di Gesù risorto.